Li abbiamo definiti i nostri angeli. Quotidianamente sono esposti alla contaminazione del virus, fanno turni estenuanti ed hanno una forza che non si sa da dove riescano a prendere, perché sono loro l'unico contatto umano con il mondo esterno, per coloro che sono ricoverati. Loro, con le loro parole, con i loro gesti, che rimangono vicini ai nostri malati. Noi non li vediamo, i loro volti. Sono solo delle persone bardate con lunghi camici sopra scarpe, guanti, maschera, occhiali e visiera. Sono il nostro esercito della salvezza, ma senza armi e senza volto. Loro, tutti uguali, figure bianche che si muovono con destrezza e competenza tra camere, letti, terapie più o meno intensive. Li guardo dai social, dal telegiornale, dai servizi che in onda continuamente ci vengono proposti e penso che noi li vediamo come figure angeliche, benigne, che portano tra noi speranza e fiducia. Ma nella storia non è sempre stato così, sapete? Ci sono stati tempi in cui queste figure erano inquietanti, presenze quasi volutamente rese maligne e spaventose, come a voler rappresentare esse stesse il male e la malattia. Sto pensando a quella moltitudine di medici e persone che si occupavano nei periodi in cui imperversava l'epidemia della peste dei malati e che si aggiravano tra i pazienti, ahimè, con aspetti quanto mai terrificanti. Chissà cosa pensavano quei poveretti nel vederli chini su di loro. Eh sì, perché sapete com'erano? Era in uso in quell'epoca, e parliamo del 500-600, che il medico e chi doveva occuparsi di loro indossasse una lunga tunica che doveva servire per proteggere dall'epidemia. Questa sorta di abito era fatto come una specie di veste ampia, nera, lunga fino alle caviglie. L'ideatore del vestito fu nel 1619 Charles de Lorme, il medico di Luigi XIII, che propose l'idea di un unico abito completo, simile alle armature dei soldati. Lorme ideò una tunica idrorepellente di tessuto cerato che comprendeva lunghi guanti, scarpe, cappello a tesa larga e un bastone. E fin qui direte voi nulla di così straordinario, ma la cosa davvero inquietante era la famosa maschera protettiva a forma di uccello, dove era inserita della paglia che agiva da filtro. Maschera peraltro già in uso a Roma e Venezia. L'inquietante maschera fungeva proprio da respiratore. Essa aveva due buchi per gli occhi coperti però da lenti di vetro, due fori per gli orifizi nasali e un grande becco ricurvo, nel quale venivano poste varie sostanze ed erbe profumate, ambra, timo, mirra, lavanda, fiori secchi, foglie di menta, chiodi di garofano, aglio e spesso con garze imbevute di aceto e oli essenziali. Questi accorgimenti erano importanti per evitare l'odore dei malati, che all'epoca si pensava fosse la causa della malattia. Il bastone invece serviva per evitare il contatto diretto con i pazienti, per svestirli e poterli visitare e curare al meglio. Stranamente, come a volte accade, che una cosa terribile generi poi nel tempo assurde usanze, questa maschera fu utilizzata anni dopo alle feste per celebrare il Carnevale di Venezia, a rappresentare la figura del medico con significato prettamente malefico. Sicuramente durante la peste di fine 500 e della metà del 600 non esisteva nessun tipo di media che potesse informare la popolazione di quanto grave fosse la situazione, ma io voglio farvi ascoltare la testimonianza scritta di un medico che proprio allora esercitò nel lazzaretto di Venezia la sua professione, perché possiate notare le incredibili analogie che io ho riscontrato con quello che stiamo vivendo ora. Chi scrive è un medico della peste, tale Alvise Zen, che così racconta la sua esperienza a Monsieur d'Audreville, alcuni anni dopo l'epidemia che decimò la popolazione veneziana. Eccellentissimo Monsieur d'Audreville, vi racconterò quei terribili giorni solo perché sono convinto che senza memoria non c'è storia e che per quanto amara la verità è patrimonio comune. E poiché dopo l'orrore quella vicenda si trasformò in una festa, anzi in una delle feste più amate dai veneziani, mi è meno gravoso ricordarla. Ma veniamo ai fatti. Per secoli non ci fu calamità più spaventosa della peste. Il morbo veniva dall'Oriente e dunque tutte le strade del commercio, che era per Venezia la principale fonte di ricchezza, si trasformarono in vie di contagio. Era il 1630. Assieme alle spezie e alle stoffe preziose, le navi della Serenissima trasportarono anche la morte nera. Ah, mio caro amico, nemmeno le guerre e le carestie offrivano uno spettacolo così desolato. La Repubblica approntò subito una serie di provvedimenti per arginare l'epidemia. Furono nominati i delegati per controllare la pulizia delle case, vietare la vendita di alimenti pericolosi, chiudere i luoghi pubblici, perfino le chiese. I detenuti vennero arruolati come pizzicamorti o monatti. Potevamo circolare liberamente solo noi medici. Gli infermieri e i becchini dovevano portare segni distintivi visibili anche da lontano. Noi indossavamo una lunga veste chiusa, guanti, stivaloni e ci coprivamo il volto con una maschera dal naso lungo e adunco e occhialoni che ci conferivano un aspetto spaventevole. Alzavamo le vesti dei malati con un lungo bastone. I malati venivano portati nell'isola del Lazzaretto Vecchio. Le persone che erano state a contatto con gli appestati erano invece trasferite in quella del Lazzaretto Nuovo per più di 20 giorni a scopo cautelativo. Su una nave era stata issata una forca per giustiziare i trasgressori delle ordinanze igieniche e alimentari. I ricchi morivano come i poveri. Volete sapere quanti veneziani se ne andarono al Padre Eterno? 80.000, pensate, in 17 mesi. In un solo giorno, il 9, furono 595. Nessuno poteva girare liberamente e per le strade cresceva l'erba, nessuno passava. Illustrissimi medici dell'Università di Padova, chiamati per un consulto, disconoscevano addirittura l'esistenza del morbo. Guaritori e ciarlatani inventavano inutili antidoti. Preti e frati indicavano nell'ira divina la vera causa di tutto quell'orrore calato su Venezia. La situazione era davvero tragica. Durante l'inverno la peste si affievolì, ma nel marzo del 1631 ebbe una recrudescenza. Solo in autunno fu debellata. Anche il doge era morto e il nuovo doge, Francesco Erizzo, volle subito edificare una chiesa di legno riccamente addobbata, dove governo e popolo, dopo aver attraversato il Canal Grande su un ponte di barche, si recarono in processione a esprimere la loro riconoscenza alla Madonna. Questo è quanto, monsieur. Ve ne affido la testimonianza per i posteri.